Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice. Programma ricco anche oggi. A Milano è il sabato di Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente, con un programma costruito intorno alla parola desiderio. A Roma è il sabato di Libri Come, incontri tra scrittori e lettori che hanno come filo conduttore la parola libertà. Pochi giorni fa c'è stata la conferenza stampa del Salone del Libro di Torino. Il direttore Nicola Lagioia ha annunciato che la prossima edizione, dal 9 al 13 maggio, avrà per tema il gioco del mondo e sarà dedicata alla lingua spagnola. C'è un intero continente di scrittori da invitare. Intanto abbiamo scoperto dal supplemento La Lettura del Corriere della Sera che Alice in Wonderland, scritto tutto attaccato, è l'hashtag letterario più citato su Instagram. 154 anni dopo, il personaggio letterario inventato da Lewis Carroll ancora incanta con la sua saggezza che sembra follia e la sua follia che ha punte di saggezza. Noi oggi parleremo di motociclette. La nostra guida in materia sarà il critico d'arte John Berger. Parleremo dello scrittore basilese Urs Widmer e della sua trilogia familiare. Il personaggio ce lo regala Carlo Emilio Gadda ed è il commissario Ingavallo, da Il pasticciaccio brutto di Via Merulana. Da Haiti arriva Denis La Ferriera con il suo ultimo romanzo intitolato Sono uno scrittore giapponese. Tutto da scoprire, ma cominciamo da Milano.
Ed ecco infine Dino Buzzati, l'autore dei libri, il romanziere, il drammaturgo, il commediografo, il giornalista ed il pittore. Ed io vorrei pregare ora Dino Buzzati di illustrarci la storia di questo quadro.
Questa qui è la traduzione in immagine di un mio racconto, Una ragazza che precipita. E anche qui è utilizzato il sistema di fumetti. Ecco qui Marta, spavalda, spavalda, sarei sempre tanto spavalda. Vediamo qui in cima il grattacielo. Vedendo di sotto la città risplendere, dolce abisso brulicante di luci, fu presa dalle vertigini. Si sporse perdutamente e si lasciò andare. Qui gli inquilini di uno degli ultimi piani la vedono. Signorina, un piccolo drink. Lei non si ferma, si sentiva di moda. Altri inquilini la chiamano. Gentile farfalla, perché non si ferma un minuto tra noi? No, grazie amici, ho fretta di arrivare. Arrivare dove? Ah, non fatemi parlare. Ecco qui la continuazione del grattacielo. E ancora lei precipita.
Era Dino Buzzati che in una vecchia intervista parlava del suo lavoro. Non erano tanti, allora, gli scrittori che prendevano sul serio il fumetto. Lo abbiamo scelto perché Dino Buzzati compare come personaggio nell'ultimo romanzo di Marco Missioli, che incontreremo tra poco. Si intitola Fedeltà, esce da Einaudi. È stato molto lodato e anche molto attaccato e inaugura ufficialmente le polemiche sul premio Strega del 2019. Sono stati presentati candidati che sono una trentina. Alcuni, francamente, sono titoli di cui si è parlato e si parlerà pochissimo. Altri sono titoli di cui si è parlato e si parlerà tantissimo. Fedeltà, appunto, dato come sicuro vincitore fino all'entrata in scena di Antonio Scurati con M, il figlio del secolo, 1000 pagine su Mussolini, il primo di una trilogia. Antonio Scurati, classe 1969, è già stato sconfitto allo Strega due volte, da Tiziano Scarpa con un solo voto e da Francesco Piccolo. Per Marco Missioli, classe 1981, è la prima volta. Musica e poi ci racconterà tutto di fedeltà, anche le stroncature.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, why do you get? Another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I got raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me toe the line. You got 16 tons, why do you get? Another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I got one fist of iron and the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. I got 16 tons, why do you get? Another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owned my soul to the company store.
Il primo romanzo di Marco Missiroli era intitolato Senza coda. Uscito nel 2005, vinse il Campiello Opera Prima. Raccontava un bambino che smette di giocare con le lucertole per consegnare buste con soldi e nomi a un boss mafioso. Bianco era ambientato nel sud degli Stati Uniti, un vecchio razzista e la coppia mista che abita nella casa vicina. Il buio addosso era una storia provenzale, protagonista una ragazza zoppa. Poi sono arrivati Il senso dell'elefante, Atti osceni in luogo privato e adesso Fedeltà. Marco Missiroli, stavo mettendo in fila i suoi libri per vedere se c'è un filo, se c'è un percorso. Una cosa si può dire sicuramente. I suoi romanzi e le sue trame diventano più familiari.
È vero, e non so se è un pregio o un difetto, sinceramente, nel senso che ho iniziato a scrivere pensando sempre a una storia altra, quindi come dovessi raccontare qualcosa di distante da me, ma sempre molto intimo, e man mano ho stretto quello che l'imbute, sono arrivato a un'intimità che sentissi anche io, non vuol dire che andasse nella parte autobiografica, ma che andasse nella parte proprio più intima del sentire la narrazione. Se dovessi tracciare una mappa di intimità, sì, potremmo dire che siamo arrivati forse al fulcro con quest'ultimo romanzo e che forse che contiene tutti gli altri romanzi in qualche modo.
Fedeltà è la storia di una coppia di quelle che si usa a definire normali, ma poi ognuno direi è normale a modo suo. Lui insegna scrittura, lei fa l'immobiliarista. È un'educazione sentimentale anche, che lei aveva cominciato in Atti osceni in luogo privato e sta continuando con questa educazione sentimentale e letteraria. La questione è questa: scrivere di cose lontane o scrivere di cose inventate è più facile o più difficile che scrivere di cose a noi familiari?
È più facile, secondo me. Raccontare qualcosa di lontano ha una specie di asse su cui tu puoi appoggiare. Raccontare di qualcosa che c'è molto vicino non ha assi, perché le devi creare tu mentre scrivi. Fedeltà è un libro che continua un po' i binari tracciati da Atti osceni in luogo privato, ma che va in una direzione di disillusione. Quindi la grande difficoltà del libro è stata quella di capire, prima di tutto, che la vita è abbastanza difficoltosa nell'adultità e anche quando si cresce, e che un libro deve avere il coraggio anche di dire com'è la vita in quelle spire lì.
Lei ha intitolato questo romanzo Fedeltà, ma in realtà si parla di tradimenti. E del resto gran parte della letteratura è costituita sui tradimenti, basta pensare a Madame Bovary. Perché ha scelto fedeltà e non tradimenti?
Perché la fedeltà doveva essere prima la mia rispetto ai fatti che stavo raccontando. Quindi tutto quello che ho raccontato è vero per autobiografismo o per racconti o per casi clinici o per materie indagate sulla verità. E quindi quello è il motivo. Fedeltà è un titolo al plurale. Me ne sono accorto dopo, e qui lo dico, non è più al singolare, mi piaceva più il singolare, ma scrivendolo poi ho capito che c'erano tanti tipi di fedeltà che stavo indagando, ed era molto molto limitante fermarci alla fedeltà matrimoniale, che dopo un po' annoia.
Lei sta descrivendo il suo lavoro di scrittura come qualcosa che si avvicina sempre di più alla verità.
Sì, è vero, è così. Non voglio arrivare alla parte dell'autofiction che va tanto di moda e che bisogna saper fare. Io non credo di essere in grado di farla, né voglio arrivare alla parte di puro autobiografismo o guardarmi troppo l'ombelico, però voglio cercare in qualche modo di mettere a nudo quelle che sono le parti che mi interessano. Il dibattito critico è molto interessante anche per questo, quando mi si dice se la mia lingua è al servizio della storia oppure se la storia che si è adattata alla mia lingua, non c'è tanto risposta. Ogni libro ha una sua regola e questa è nata in questo modo, ecco.
Sono importanti anche i luoghi. Lei è partito dagli Stati Uniti in bianco, certo. È arrivato a Parigi in Attio Scene in luogo privato. Qui si parla di Milano, ma di Milano parliamo tra un attimo, perché prima vorrei parlare di Rimini. Non è un segreto per nessuno che Marco Missiroli è nato a Rimini, e anche questo probabilmente va nella direzione della sincerità, della fedeltà a se stessi.
Assolutamente, quando ho scelto, mi è venuta Rimini come uno delle città di questo romanzo, mi sono chiesto, avevo il grande problema di andare oltre lo stereotipo, Rimini è o il mare o Fellini, ho cercato di invece di indagare quella che è la provincia mia, dove il quartiere è un popolare, dove sono cresciuto, con le ferramente, con le piazze limitrofe, un po' sporche, un po' sgarruppate, sempre però mantenendo quella che è un po' la magia di noi riminesi, c'è un'area di festa che dopo un po' diventa insopportabile.
E Milano invece?
Milano è una città che demolisce ogni forma di fedeltà, è una città puramente infedele perché è fatta di tanti quartieri, ogni quartiere ha un'anima, se passeggi a Milano e attraverso i vari quartieri ti rendi conto che cambia ogni zona che incontri, e volevo farla molto precisa, volevo che fosse precisa, volevo che le vie fossero quelle, che i luoghi fossero quelli. Volevo che le case che ho visto fossero esattamente quelle. C'è stato anche un problema di dire, stai dicendo troppi luoghi reali, è possibile, poi voglio dire, se uno va li trova, e volevo questo, volevo che ci fosse corrispondenza.
Se uno va a Milano trova Corso Concordia, in Corso Concordia c'è l'appartamento dei sogni, almeno per Margherita, che è metà della coppia, e a me leggendo è venuto in mente Frank Bascombe. Nei romanzi di Richard Ford, il cronista sportivo che poi diventa immobiliarista e dice non si vende una casa, si vende una vita. Questa centralità della casa è molto forte nel suo libro.
Ford è quello che ha tracciato un po' la linea meravigliosa. Dietro ogni casa c'è un problema reale, quindi l'acquisto di una casa è una delle grandi tragedie della nostra epoca moderna, non solo per il mutuo, proprio perché ti leghi a delle relazioni che magari non vuoi. E Ford aveva tracciato questo meraviglioso concetto per cui un metro quadrato di una casa è un metro quadrato di problemi, ed è vero.
Ma per descrivere Milano hai partito dai libri o hai partito dalla mappa della città?
Sono partito dalla mappa della città, è un rischio. Di solito è meglio partire dai libri, invece sono partito dalla città e ho considerato quelle che erano le mie vite a Milano. Ogni vita al plurale è scindibile in base alla zona dove è stata vissuta. Quindi quando vivevo in Piazzale Loreto era una tipologia di vita, poi ho cambiato, sono andato in Porta Romana, nel frattempo ho girato anche altre zone, compresa Città Studi, e così ho cercato di declinare i protagonisti in base a dove vivessero.
Non abbiamo ancora detto cosa succede in Fedeltà, che cosa succede a Carlo e a Margherita, qual è l'incidente che fa partire la trama.
È un malinteso. È un malinteso perché Carlo svela a tutti, compresa sua moglie, che c'è una voce in giro all'università, lui è professore, e dicono che è stato visto assieme a una studentessa, Sofia, di 22 anni, nel bagno dell'università. Lui mette le mani avanti e dice che è un'invenzione, che lui era nel bagno dell'università perché doveva soccorrerla. E anche lei conferma la versione. Ma non si sa se è quella vera. La moglie si arrabbia non tanto perché lui ha dichiarato questa cosa o può essere successa, quanto perché lui ha messo le mani avanti. Quindi c'è il dubbio, c'è il bivio, e un dubbio fa una propulsione in narrativa e distrugge tutto. E volevo che fosse corrosivo questa specie di sospetto che va avanti.
Fedeltà ha avuto molte critiche entusiaste e anche qualche critica poco entusiasta. Attacchi
Sì, possiamo dire attacchi proprio.
proprio. Uno degli attacchi verteva sul fatto che in tempi di YouPorn, una storia così è anacronistica.
Fantastica, è molto consapevole. È una critica consapevole, nel senso che è giusto che ci sia, però io indago le parti interiori. È vero che molto spesso l'eclatanza di questa epoca debba essere smaccata, ma dentro di noi molte volte si annida un dubbio molto timido e dei raccordi emotivi che nella quotidianità appaiono smorzate. Per cui io mi sono detto, deve esserci veramente questo urlo e questa specie di materia eclatante che la nostra epoca esige, oppure può resistere ancora dentro di noi qualcosa che corrode giorno per giorno timidamente? Era più facile fare la prima e ho fatto la seconda.
Vuol dire che uno scrittore ha davanti due percorsi e sceglie il più difficile?
Se ha grande coraggio lo fa e se ha coraggio sceglie il più difficile. Però è il più difficile molte volte, come diceva Malamud, è il più timido. E quindi non le scene madri, ma le scene figlie, come diceva Simenon.
Io trovo che sia difficile, per esempio, in un romanzo parlare di sesso.
È molto difficile perché risulta subito noioso, ho smaccato e mi sono allenato sulla pagina per poterlo fare, nel senso che è qualcosa che devi non espletare fino alla fine e leggendolo ad alta voce capisci se non funziona perché ti vergogni di te stesso.
C'è l'incidente di Carlo, ma ci sono anche le tentazioni di Margherita. E c'è soprattutto un lavorio mentale.
È quasi un arrovellarsi, è quasi un avvitarsi, perché purtroppo i tessuti borghesi di questo romanzo, oppure i tessuti, diciamo, un po' impauriti dei personaggi di questo romanzo, non portano sfoghi immediati, ma quasi va in scena una specie di aspetto ebraico. Sono molto lenti nel capire, nell'elaborare il senso di colpa. In questo, la devozione a Malamud è totale. E quindi piano piano arrivano al nucleo fondamentale, ma prima parlano con il lettore, dicono ce la posso fare, ce la farò, e man mano che vanno avanti c'è questa struttura che li porta a un passaggio di anima l'uno dall'altro, per cui sembrano quasi un unico corpo.
Lei però in realtà non racconta una coppia, racconta due famiglie.
È esattamente così. Non è incentrato su un matrimonio, ma è incentrato su tutte quelle che sono le relazioni a grappolo rispetto a una coppia. Quindi due famiglie, quella di Carlo e Margherita, ma anche quella dei Pentecoste e della famiglia originaria di Margherita, ma anche quelle di Sofia e Andrea, l'altro protagonista. E mi è stato molto difficile, ma anche molto bello, unire queste famiglie in base al concetto di infedeltà, come si muovono, e devo dire che ci sono state delle sorprese molto importanti, soprattutto quando ci si chiede alla domanda quanto siamo fedeli a noi stessi rispetto a quanto siamo fedeli agli altri.
Malamud ha detto, molti recensori invece hanno parlato di Philip Roth, l'hanno accomunata a Philip Roth. Ora, io non penso assolutamente che lei abbia una scrittura simile a quella di Philip Roth. C'è la sincerità, c'è l'onestà, c'è la crudeltà verso se stessi, ma la scrittura non mi sembra che somigli a quella di Philip Roth.
Finalmente, voglio dire, ho scelto un esergo di Philip Roth e mi sono tirato la zappa sui piedi. In Italia, appena si tocca Philip Roth in questo momento, si pensa vuole farlo. Secondo lei, io sono così stupido da voler tentare anche minimamente di avvicinarmi a Roth come prosa? Perirei subito. Invece è molto interessante come Roth si sia mosso sulle disillusioni e sulle contraddizioni dell'umano. E allora lì sì, allora lì ho cercato di mettere in scena quella che è l'ambiguità. Non così forte come Mickey Sabbat, ma in qualche modo sempre preponderante rispetto al manicheismo.
La tentazione di Margherita è un fisioterapista. fuori dalle persone che pensiamo di conoscere o frequentiamo, e questo le consente un'uscita in una Milano totalmente inedita, che è quella dei combattimenti tra i cani. Ora, le volevo chiedere, non tanto perché, ma come ha fatto a rendere questi combattimenti, a fare ricerche, a informarsi.
È una realtà che ho conosciuto, è una realtà che ho visto, una realtà molto feroce. Chi ha letto Bianco sa che io vengo anche da quella specie di corpo un po' in lotta da sempre, e non mi bastava fare un romanzo con un tessuto borghese uniforme, volevo che qualcosa rompesse. E devo dire la verità, qui lo dico, mi è sempre affascinato una specie di letteratura che indagasse anche l'irruenza del corpo, anche la violenza, ecco perché forse mi piacciono molto le letture americane da quel punto di vista.
Lei sa, anche se molto giovane, che romanzo borghese è stato per decenni un insulto.
Certo, me l'ha tirato fuori, nel senso che ogni volta che dico romanzo borghese mi vengono in mente le pistolettate che sono state date, insomma, da quel punto di vista. Però romanzo borghese significa anche capire quello che su cui si è andato a lavorare. È inutile negare il fatto che uno sceglie una materia e poi la nega. Io ho scelto quella materia lì perché mi interessava, non per appartenenza, ma per anche idiosincrasie a volte, e ho cercato di lavorarla dal dentro. Quindi romanzo borghese, chissà come in quest'epoca.
Tra gli scrittori che sono stati citati dai recensori c'è Dino Buzzati, per Milano ovviamente.
Per Milano è uno scrittore a cui devo molto. Tirarlo fuori nella pagina, citarlo nella pagina come ho fatto io, è un rischio, ma è uno scrittore con cui mi sento profondamente legato, e non so per quali motivi, non solo per quello che ha scritto ma anche per come si è posto. E ricordo che fu uno scrittore demolito dalla critica al tempo, poi fu salvato da Camus in Francia, che lo recuperò grazie a un atto teatrale, lo tradusse e lo riportò in Italia, chiamiamolo depurato. Fu questo il movimento stranissimo di Buzzati, e mi piace pensare che questo specie di uomo che non sapeva scegliere tra la pittura e la scrittura alla fine è stato scelto dopo, e questo è un movimento che mi piace dello scrittore bellunese, per cui è dentro per una Milano che è molto sorniona, molto segreta, ma apparentemente scintillante. Ovviamente la Milano di Buzzati non risparmia mai nessuno, basti pensare a Un amore e alla forza che c'è in quel romanzo di disperazione.
E a Marco Missioli, Fedeltà esce da Einaudi. Di Dino Buzzati vale la pena di rileggere tutto: le sue cronache giornalistiche, le sue storie di animali, Il deserto dei Tartari, L'invasione degli orsi in Sicilia, Un amore. E naturalmente il poema a fumetti, uscito nel 1969, avanguardia assoluta. Marco Missioli ci ha ricordato quanto è bravo Bernard Malamud, lo scrittore ebreo-americano. Possiamo cominciare dal romanzo Il commesso, ambientato a Brooklyn in una drogheria, e poi ci sono i magnifici racconti. Tra le nuove uscite, e verrà presentato tra poco alle 18 proprio a Book Pride da Marco Rossari, segnaliamo il primo romanzo di Fabio Bacà, intitolato Benevolenza cosmica, e ambientato a Londra. Dello scrittore si sa poco. Il svolto di copertina dice che insegna ginnastiche dolci. Garantisce un editore di lusso come Adelphi. You promise me you come back. I promise to wait. But I was a little too lonely. And you were a little too late. Too many long nights alone, not even a date. So I got a little too lonely, and now you're a little too late. You never would write, you never would call. I had the blues, you were having a ball. You thought that I'd be here to run to. Now I'm gonna do to you what I was done to. Too bad about you, my friend. It could have been great, but I was a little too lonely, and you were a little too late.
never would write, you never would call. When I had the blues, you were having a ball. You thought that I'd be here to run to. Now I'm gonna do to you what I once done to. Too bad about you, my friend. It could have been great, but I was a little too lonely, and you were a little too late.
Era un omaggio a Nat King Cole dall'album Encore del cantante danese Søren Skou e dal sassofonista, anche lui danese, Benjamin Koppel.
Alice! Alice!
Rosso Crociati è lo spazio di Alice dedicato alle letterature svizzere. Oggi parliamo di Urs Widmer. Il grande amore di mia madre esce in questi giorni da Keller, l'editore di Rovereto che fu il primo a pubblicare i libri di Arthur Miller, non ancora premiata con il Nobel. Ne parliamo con Natasha Fioretti, che allo scrittore di Basilea aveva dedicato qualche anno fa una puntata di Geronimo Libri con il titolo Il sifone blu e la grande umanità di Urs Widmer. Buongiorno Natasha Fioretti.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il grande amore di mia madre fa parte di una trilogia familiare. Com'è fatta questa trilogia?
Sì, è una trilogia familiare che così è stata definita in realtà dalla critica, perché poi Urs Widmer diceva che non si trattava di una trilogia, ed è iniziata nel 2000 con la pubblicazione del primo volume, che appunto è proprio questo testo in tedesco Der Geliebte meiner Mutter, quindi l'amante di mia madre. Questo testo era stato tradotto per la prima volta in italiano da Bompiani, molti anni fa, e poi comunque uscirono altri due volumi. Nel 2004 il volume appunto sul padre, il libro di mio padre, su mio padre, e poi più tardi l'ultimo volume appunto che completa la trilogia, La mia vita da gnomo, sarebbe tradotto in italiano, Mein Leben als Zwerg, che appunto va a completarla, perché finalmente vediamo la storia anche di questo bambino, di questo figlio che prima ha raccontato la madre e poi il padre infine insomma racconta se stesso, Urs Widmer.
Siamo nell'affascinante quanto pericoloso territorio che si chiama autofiction, che vedo ha colpito anche gli scrittori di lingua tedesca, oltre a chi scrive in francese come Emmanuel Carrère o in italiano come Francesco Piccolo. Succede però che spesso gli scrittori che fanno dell'autofiction rifiutino l'etichetta.
Sì, in questo caso è così, e poi Urs Widmer, lo sappiamo, questa è un po' una cifra, no, della sua scrittura, questo giocare tra finzione e realtà in una maniera davvero superba, poi tra l'altro con questa sua ironia, questo suo gioco tra ironia e satira, questa sua capacità di tipizzare i propri personaggi, e sì, in questa trilogia in modo particolare si evince, perché parliamo in particolare di questo libro appunto, in italiano adesso esce per Keller, Il grande amore di mia madre, così è la traduzione del titolo. In questo libro lui racconta la storia appunto della madre, questa storia d'amore che è davvero esistita, però naturalmente condita con moltissimi anche elementi di finzione e immaginazione.
Urs Widmer ha scritto moltissimo, ha insegnato all'università, ha fatto il recensore e il traduttore, una vita dedicata alla letteratura, e soprattutto viene da dire ai lettori, perché non siamo di fronte a uno scrittore che punisce i suoi lettori, li mette alla prova, sperimenta.
No, anzi, io devo dire che Urs Widmer fa divertire i suoi lettori, li conquista proprio per questa grande umanità che lui ha sempre espresso e dimostrato nei suoi testi. Ricordiamo che Marcel Reich-Ranitzky, il grandissimo critico letterario tedesco, lo ha definito uno scrittore di statura di livello mondiale. La sua produzione letteraria è ampissima, lui è stato anche consulente editoriale per importanti case editrici, tra le quali l'editore Surkamp, ha poi fondato una sua casa editrice di editori indipendenti, Verlag der Autoren si chiamava, ed è cresciuto anche in una famiglia insomma dove si respirava letteratura. Heinrich Böll frequentava la loro casa basilese di famiglia, e quindi ecco, poi anche il padre naturalmente, Walt Widmer, grande anche traduttore notissimo, quindi letteratura davvero in casa Widmer c'è stata da sempre, si respirava a pieni polmoni.
Il titolo è stato cambiato dall'amante di mia madre, che era l'originale, a Il grande amore di mia madre. Che cos'è? Pruderie dell'editore italiano?
Ma io credo che, questa è naturalmente una mia idea, si sia voluto dare davvero l'accento a questa storia, che alla fine è stata una storia d'amore grande, vissuta in realtà soltanto da parte della madre di Urs Fitmer, perché poi non è stato ricambiato questo amore, da qui nasce anche, come dire, la grande tristezza della madre, che poi appunto si è tramutata in un vero e proprio problema di salute per tutta la vita, e ha reso questa madre anche una madre molto lontana dal figlio Urs Fitmer. Lui non la capiva, diceva, lei è dentro a questo grande enigma che si porta dentro, estranea persino a se stessa. E dunque, ecco, però è stato questo grande amore non corrisposto che alla fine ha deciso la sua felicità e infelicità, e credo che a questo si è voluto dare risalto, ma poi anche al fatto che nel testo viene proprio definito il grande amore. Infatti c'è proprio l'incipit di questo romanzo breve ed è l'inizio: il grande amore di mia madre è morto oggi. E si conclude anche quasi così, perché alla fine ancora il libro ci racconta: oggi hanno sepolto il grande amore di mia madre. Quindi voilà, è stato ripreso questo nel titolo.
Quindi è la storia di un'ossessione amorosa.
Sì, è la storia di un'ossessione amorosa che alla fine porta ad una grande infelicità. La madre di Urs Fitmer infatti in realtà è in tarda età, credo avesse 84 anni, ha deciso, viveva già in un ospizio, di gettarsi da una finestra, e Urs Fitmer dice, ci lasciò un biglietto con questa frase: non ce la faccio più, vivete voi e ridete. Clara Molinari era il nome di sua madre. In realtà questo non ce la faccio più lei lo disse più volte nella sua vita. Una volta quando alla fine di un concerto, perché il suo grande amore era un direttore d'orchestra famoso, all'uscita insomma lui fece finta di non vederle. Anche un amico che avevano in comune, lei corse a casa gridando non ce la faccio più, prendendo a morsi un cuscino, sbattendo la testa contro il muro, e fu poi appunto rinchiusa o comunque portata, diciamo, in un ospedale psichiatrico.
Materia piuttosto delicata per essere raccontata, almeno all'inizio, con gli occhi di un bambino.
Sì, materia molto delicata, e tra l'altro, ecco, qui va detto, l'intenzione dell'editore, anche della traduttrice Roberta Gado, che per prima, lei è anche una mediatrice culturale, ha espresso proprio la volontà di volere tradurre questa trilogia. È importante leggere tutti e due i libri, quello sulla madre e quello sul padre, perché il libro sulla madre davvero esprime un solo punto di vista, quello della madre e l'amore per quest'uomo, per questo compositore, questo direttore d'orchestra. E il marito viene nominato soltanto due volte, non per nome, e soltanto una volta per dire che lei era sposata, perché questo culto, questa ossessione non è nata sin da subito, si è sviluppata un po' nel tempo, e alla fine per dire che il marito è morto. E quindi davvero del padre di Urs Fitmer non si parla quasi, mentre poi appunto nel libro su mio padre invece viene fatta piena luce non solo sul padre, ma anche sul rapporto che in realtà per un momento è stato anche felice tra i due coniugi, quindi tra Walter Fitmer e Clara Molinari.
Quindi abbiamo due libri che raccontano la stessa storia da due punti di vista diversi.
Esattamente, accade proprio questo, sono due punti di vista diversi, e se posso dire, questo di Clara sulla madre è sicuramente quello più complesso, dove si vede anche proprio la difficoltà di questo rapporto tra madre e figlio, un figlio probabilmente che... cioè, sicuramente ha molto sofferto per questa assenza in qualche modo della madre, per questo suo male di vivere. E nel libro invece del padre vediamo un Urs Fitmer più caloroso, sicuramente con questo suo grande amore per il padre, ma in qualche modo in questo libro vediamo anche una madre più gioiosa, insomma vediamo un altro punto di vista importante che vada a completare questo quadro familiare.
E a questo punto ci interessa anche la mia vita da nano o da gnomo che sia, non possiamo non chiudere sulla trilogia.
Questo libro ancora non è uscito in italiano, ma so che uscirà, quindi insomma anche i lettori di lingua italiana presto potranno conoscere la trilogia completa. E, per non raccontare troppo, però ritroviamo sempre questo Urs Fitmer che in questi due primi romanzi brevi compare sempre come l'io da bambino, io da adulto, che racconta appunto i suoi genitori, e per questo anche questo piccolo in qualche modo osservatore della vita familiare. E forse anche per questo La mia vita da nano, poi da gnomo, il titolo di questo suo poi ultimo episodio della trilogia.
Quindi abbiamo esplorato una trilogia familiare, un padre, una madre, un figlio, c'è da far felice Freud.
Sì, probabilmente si può dire anche in questi termini. Quello che va detto è che il merito anche di questi romanzi brevi, come di tantissime opere di Urs Wittmer, è che non solo ci raccontano la vita in parte autobiografica, la vita umana, l'interiorità di questi personaggi, ma anche sempre lui non dimentica di raccontarci lo sfondo storico nel quale avvengono questi vissuti, nel quale appunto sì, si sono sviluppati questi vissuti, come in questo caso appunto c'è la Seconda Guerra Mondiale sullo sfondo, e anche di questo Urs Wittmer ci racconta. C'è una parte molto molto bella nella quale ci racconta della madre che è tornata dalla clinica psichiatrica. Lui non la descrive nell'aspetto fisico, però la descrive molto nei gesti, e dice ad un certo punto: la guerra si avvicina anche se è lontana, dice mia madre torna a casa e dice Hitler aveva devastato la Polonia e mia madre piantava le cipolle, Hitler si avvicinò a Mosca, mia madre coglieva le rape, i carri armati di Rommel inseguirono i carri armati di Montgomery per il Sahara, mia madre bruciava i rami vecchi.
Freud parlava di romanzo familiare. Questo di Urs Wittmer è un romanzo familiare in tre parti, in tre capitoli. È appena uscito da Keller Il grande amore di mia madre. Gli altri titoli sono Il libro di mio padre e La mia vita da nano. Grazie a Natascia Fioretti.
Grazie, a presto, arrivederci.
Era Natascia Fioretti. Il grande amore di mia madre, di Urs Wittmer, è pubblicato da Keller. Ne approfittiamo per ricordare che Swiss Pride, la letteratura svizzera in tour, fa una tappa proprio a Book Pride, la fiera italiana dell'editoria indipendente. Domani ci saranno Riccardo Fedriga e Anna Ruscià, che è stata ospite di Massimo Zenari in una puntata di Alice qualche settimana fa, e ci sarà Maurizia Balmelli. Poi Swiss Pride farà tappa a Venezia. era un tuffo nel pop iraniano pre-rivoluzione. Gogush. Il brano era intitolato Bemun ta Bemunan.
Alice. Alice.
Parliamo di motociclette. E perché, chiederete voi? Perché è uscito un bellissimo libro di John Berger, scrittore e critico d'arte, intitolato Sulla motocicletta. Lo ha curato Maria Nadotti e l'abbiamo al telefono.
Buongiorno.
Maria Nadotti, è un libro molto affascinante. Non sapevamo, io perlomeno non sapevo, che John Berger avesse la passione per la motocicletta. Forse ho letto distrattamente i suoi scritti. Ma che cosa trova un artista, perché possiamo dire John Berger è anche un artista, nella motocicletta?
Intanto cominciamo a dire che John Berger scopre la motocicletta da giovanissimo, quando era nell'esercito britannico, e il suo ruolo era quello di staffetta. Era addetto a portare dispacci e ordini da una postazione a un'altra postazione in motocicletta. Lì nasce questa passione motoria. Poi questa passione si trasforma in una sorta di metafora per tante altre cose. Innanzitutto la motocicletta come mezzo che ti permette di essere col tuo corpo di guidatore direttamente a contatto con lo spazio, col terreno, col suolo, in una dimensione però che è anche totalmente temporale, attraversare uno spazio in una certa unità di tempo, fermarsi, non fermarsi. E una cosa che secondo me è fondamentale e che in questo libro viene ripresa tante volte, John Berger amava dire che per guidare bene una motocicletta, così come per disegnare bene qualunque oggetto, così come per scrivere, come si ha in mente di scrivere, non bisogna guardare l'ostacolo, perché se si guarda l'ostacolo è ben probabile che ci si vada a sbattere contro. Per fare bene tutte le cose di qui sopra bisogna immaginare l'aldilà dell'ostacolo, cioè avere in mente la propria destinazione. Questo ti permetterà, col corpo del motociclista, di evitare gli ostacoli, e con la mano dello scrittore, del disegnatore, dell'artista, di andare al di là di quello che sembra impedire alla propria visione di trasformarsi in opera.
In questo libro c'è un bellissimo disegno di John Berger in copertina, appunto, un uomo sulla motocicletta e un carboncino, se non vedo male. E ci sono i testi di John Berger sulla motocicletta, ma ci sono anche delle illustrazioni, sono splendide.
A un certo punto della sua vita, John inizia a disegnare queste sue figure in movimento o pezzi di motocicletta come se fossero delle mappe. Ed ecco qua che torna per l'ennesima volta questo rapporto tra disegno e andare in motocicletta. L'andare in motocicletta come disegnare sul territorio fisico, nello spazio fisico, una mappa, una carta. C'è un nesso evidente, quasi letterale, tra tracciare un disegno sulla carta, su un foglio di carta, e il tracciare un disegno nello spazio. Allora, nel 2004... organizzammo a Torino una piccola mostra di questi disegni di John Berger, che spesso erano proprio delle mappe, erano dei collage, queste figure disegnate da lui, in cui apparivano come dei frammenti di mappa geografica alla lettera. In questo libro ce ne abbiamo riportati alcuni di questi disegni, accanto ad alcune fotografie delle moto di John Berger, degli spazi fisici che John attraversava, il suo paese in Alta Savoia, Kensì.
La moto, tra l'altro, era una moto più che rispettabile, una Honda Blackbird.
Sì, una Blackbird, che per chi se ne intende, una gran moto. Ho sentito molto raccontare da John Berger della sua Blackbird e della sua passione per la guida, ma non essendo io una motociclista non so dirle molto più di questo.
Io mi fermo allo Zen e all'arte della manutenzione della motocicletta, che viene continuamente citato in questo libro, che è uscito da Neri Pozzo ed è curato da Maria Nadotti, viene citato, ma non da John Berger, perché ci sono altri testi in questo piccolo libro.
Ho cercato e ho trovato parecchi materiali di altri autori su John Berger e la motocicletta. Tra questi, quello che lei sta citando, un testo secondo me irresistibile, intitolato La motocicletta di Spinoza, di Andy Merrifield. Andy Merrifield è un autore inglese che ha molto scritto su John Berger, che lo ha seguito fin da, insomma, da anni, e in questo appunto La motocicletta di Spinoza, che fa parte di un libro intero dedicato a John Berger, c'è questo capitolo che è dedicato a questo, non so, a questa somiglianza, a questo parallelismo tra l'etica di Spinoza e l'arte della motocicletta secondo John Berger. Bisogna leggerlo questo pezzo perché sprizza intelligenza e nomina, come lei ricordava, appunto spesso quell'altro libro fondamentale sulla motocicletta, che è il testo di Robert Persig, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. E in questo testo c'è un gran ragionamento su quello che dicevamo prima, per esempio sulla velocità, sul rapporto che lega il corpo alla strada a bordo della motocicletta, e lo lega in una maniera assolutamente quasi spericolata, e la velocità fa parte dell'equilibrio e del fatto di essere al sicuro e nello stesso tempo ad alto rischio. Come nei rapporti d'amore, ricorda Andy Merrifield, in qualche modo proprio citando John Berger.
Infatti John Berger ci ricorda che il cavalletto della motocicletta in francese si dice béquille, che è la stampella. La moto è tanto inerte quando è ferma quanto diventa leggera, almeno così dicono i motociclisti, quando è per strada. Si permette anche John Berger, con la disinvoltura che insomma abbiamo conosciuto leggendo i suoi libri, di citare Sofocle, di riportare un pezzo di Sofocle come se fosse la descrizione di un incidente di moto.
Sì, è un pezzo che tra l'altro è raccolto in un volume di John Berger intitolato Fotocopie, in cui qualche anno fa, è un libro del, mi sembra uscito nel 2004, in cui John Berger faceva uno dei suoi infiniti esperimenti, ed era quello di riprodurre quasi fosse una fotocopia scritta invece che fotografata, diciamo, di riprodurre il più fedelmente possibile o un personaggio o una situazione. In questo caso, in questo testo che lei ha appena citato, c'è proprio la descrizione di un incidente avvenuto durante una corsa automobilistica, in cui a un certo punto uno dei campioni in gara ha un incidente, cade, e lì appunto John Berger fa questo salto spericolatissimo in cui cita una corsa di cavalli, Sofocle per l'appunto, e la caduta di un eroe. Ma tutto si tiene misteriosamente, come spesso succede nei testi di John Berger, in cui è come se lui ci invitasse a trasgredire, ad andare fuori strada per trovare la vera strada. E letterariamente parlando, questo lo si può fare solo essendo ben consapevoli degli strumenti che si hanno, e però in qualche modo invitando il lettore, la lettrice, ad andare dietro a chi scrive, ma con la propria libertà e con il proprio lavoro, quindi con il proprio lavoro di interpretazione di questi salti solo all'apparenza spericolati proposti da John Berger. Tutto questo libro, sia nelle parti firmate da John Berger, sia nelle parti di altri autori, c'è sotto traccia continuamente un ragionamento sul rapporto tra chi porta la motocicletta e chi è portato sulla motocicletta, quindi sul compagno di viaggio o la compagna di viaggio. Lo dico perché un invito che viene fuori senza nessuna intenzione, ma viene fuori da questo libro, è un ragionamento sulla fiducia, sul rapporto dell'affidarsi a. Altrimenti la moto, come dice così chiaramente John Berger, se il passeggero non si fida di colui che guida o di colei che guida, la moto è ingovernabile. Quindi questi continui richiami al fare insieme, all'attraversare il tempo e lo spazio insieme.
Naturalmente, trattandosi di John Berger, ci sono discorsi, momenti fresh, illuminanti. Per esempio, scrive: tutte le fotografie sono lì a ricordarci quel che dimentichiamo. Non c'è uno smontatore di luoghi comuni più di John Berger in questo caso.
Benché l'oggetto di questo libro sia la motocicletta e l'arte di portare una motocicletta, le strade che ci vengono aperte sono infinite. Per esempio, gliene cito un'altra che va di pari passo con quella da lei appena citata. A un certo punto, in un racconto di John Berger, raccolto oggi nel suo volume Qui dove ci incontriamo, a un certo punto la sua compagna di viaggio gli chiede: se tu dovessi pensare a un epitafio per te, che cosa vorresti scrivere in questo epitafio? E lui risponde: no, non direi parole, vorrei una riproduzione del Cavaliere Polacco di Rembrandt, quindi un olio di Rembrandt che rappresenta questa figura di uomo a cavallo, cavaliere polacco a cavallo. Colei che gli ha posto questa domanda gli dice: ma non si può fare un epitafio con un'immagine? E John risponde: perché no? E di nuovo si apre delle voragini di possibilità, una serie di vie impensate, di libertà, letteralmente, persino pensando alla propria morte e all'eventuale epitafio.
E a Maria Nadotti. Il piccolo libro da lei curato si intitola Sulla motocicletta, sono scritti di John Berger, escono da Neri Pozza. Da The Poetry of Jazz, del compositore e sassofonista statunitense Benjamin Boone, ascoltiamo What Work Is. I testi sono del poeta, scrittore, premio Pulitzer americano Philip Levin.
What work is? We stand in the rain in a long line, waiting at Ford Highland Park for work. You know what work is. If you're old enough to read this, you know what work is, although you may not do it. Forget you. This is about waiting, shifting from one foot to another, feeling the light rain falling like mist into your hair, blurring your vision, till you think you see your own brother ahead of you, maybe 10 places. You rub your glasses with your fingers, and of course it's someone else's brother, narrower across the shoulders than yours, but with the same sad slouch, the grin that does not hide the stubbornness, the sad refusal to give in to rain, to the hours wasted waiting, to the knowledge that somewhere ahead a man is waiting who will say, no, we're not hiring today, for any reason he wants. You love your brother. Now suddenly you can hardly stand the love flooding you for your brother, who's not beside you or behind or ahead, because he's home trying to sleep off a miserable night shift at Cadillac so he can get up before noon to study his German. Works 8 hours a night so he can sing Wagner, the opera you hate most, the worst music ever invented. How long has it been since you told him you loved him? Held his wide shoulders, opened your eyes wide and said those words, and maybe kissed his cheek. You've never done something so simple, so obvious, not because you're too young or too dumb, not because you're jealous or even mean or incapable of crying in the presence of another man. No, just because you don't know what work is.
Dall'album The Poetry of Jazz, i testi erano dello scrittore e premio Pulitzer Philippe Levin. Alice continua dopo il notiziario ed è ancora jazz, ma su temi tratti dal film di Walt Disney, Roy Hargrove, Everybody Wants to Be a Cat. Thank you.
storie e idee.
Bentrovati ad Alice, la nuova trasmissione di libri su Rete 2 tutti i pomeriggi del sabato a partire dalle 14.30. Uno spazio è dedicato ai personaggi e quindi a queste invenzioni che sono più vere del vero. Non ricordo più chi ha detto che la letteratura è una bugia che dice la verità. La bugia perché è finzione, la verità è perché parla di noi. Buongiorno a Luigi Mascheroni, giornalista e editore.
Buongiorno a voi.
Edizione De Piante, mi piace ricordarlo, pochi libri per pochi, gli ultimi titoli sono un carteggio di Leonardo Sciascia, Nessuno è felice tranne i prosperosi imbecilli, questo è il titolo, e un altrettanto prezioso Così si beve il vino di Gianni Brera, giornalista sportivo, magnifica penna della letteratura italiana. Luigi Mascheroni ha scelto come personaggio letterario il commissario Ingavallo, da quel pasticciaccio brutto di via Merulana, incursione dell'ingegnere lombardo a Roma e nel giallo. Cominciamo dall'identikit del commissario.
Certo, Francesco Ingavallo, detto da tutti Don Ciccio, commissario comandato alla mobile, un detective molto particolare, poliziotto, giovane, 35 anni, molisano, e questo è molto importante da un punto di vista anche linguistico, sappiamo quanto è importante la lingua per Gad e quanto soprattutto per questo romanzo, ed è un personaggio paziente, ostinato, scettico, con una grande umanità, ma ha portato anche a degli scatti d'ira, e soprattutto, questa è la sua caratteristica principale, è considerato un filosofo perché a lui legge, come si dice nel libro, degli strani libri, cioè legge i filosofi, è portato alla meditazione, ha delle uscite che sono tra il filosofico e l'aforistico, ed è proprio sulla sua concezione filosofica del mondo che si basa in fondo tutto lo svolgimento dell'indagine legata al giallo di Gadda.
Un giallo che si svolge nel 1927, un furto di denaro e gioielli, e poi un omicidio. E tutto in un palazzo che sembra a Gadda, perlomeno, forse perché era milanese e il palazzo era un palazzo romano, l'essenza stessa del male.
In qualche modo lo è, il Palazzo degli Ori. Infatti Palazzo degli Ori sarà il titolo della sceneggiatura che a un certo punto Gadda trarrà dal suo stesso romanzo. Il palazzo di via Merulana è in qualche modo, rappresenta in qualche modo il caos e la confusione del mondo e della realtà. E questo è raccontato da Gadda attraverso gli stranissimi personaggi straordinari che passano e vivono e attraversano il palazzo. E attraverso le lingue parlate, quella dell'alta borghesia, quella del popolino, i rigurgiti di un antifascismo soffocato, siamo appunto nel 27, e le estemporanee, gli estemporanei ragionamenti filosofici di Ingavallo che sulle scale del palazzo di via Merulana inizia a farsi la sua idea di come si sono svolti i fatti e cerca di dare loro un ordine.
Carlo Emilio Gadda era ossessionato, appassionato di cronaca nera, come molti, molti scrittori, per esempio Dickens, per esempio Zola. Ecco, che cosa piaceva a Gadda di questi orrendi delitti?
Proprio la parola orrendi, cioè, insomma, senza fare della filologia, però ormai è appurato che l'idea del pasticciaccio nasce proprio da uno, forse da due casi di cronaca nera avvenuti a Roma pochi anni prima che Gadda inizi a scrivere il romanzo, che nel 57 esce da Garzanti, ma lui inizia a scriverlo nel 46, quando già esce anche prima, nel 46 escono alcune puntate su letteratura. Negli anni 30 e 40 lui aveva letto di almeno due casi di cronaca nera, di orrendi delitti sanguinosissimi che avevano, e non è un caso, come protagonisti delle donne, e se le era appuntati, e da lì inizia, poi insomma sappiamo che rapporto strano, un po' misogino di Gadda con le donne, da lì inizia la sua idea del romanzo. E del resto un altro grandissimo scrittore del nostro Novecento che abbiamo citato prima, che Sciascia, che amava, adorava lui stesso la cronaca nera e gialli, considerava il pasticciaccio come il più assoluto giallo che fosse mai stato scritto per l'Italia. Quindi una relazione tra i grandi scrittori e il giallo è lunghissima.
Da Adelphi è appena uscita un'edizione recentissima del pasticciaccio, curata da Giorgio Pinotti. Dobbiamo leggere questa o possiamo anche leggere le vecchie che abbiamo a casa?
No, assolutamente si possono leggere anche le vecchie. Diciamo che per chi ama il romanzo, per chi se lo vuole rileggere, forse è buona cosa farlo in questa edizione, perché l'apparato critico, cioè le note, la lunga nota al testo finale, può aiutare molto a provare, come dire, a sciogliere il groviglio del pasticciaccio, perché sappiamo tutti che in fondo il giallo, almeno nel romanzo, poi il film e lo sceneggiato che ne deriveranno, per vari motivi ovvi, insomma, dovevano dare qualcosa al pubblico, il delitto lo risolvono. Di fatto il romanzo no. Ecco, in questa edizione la nota al testo aiuta molto a contestualizzare le idee di Gadda in proposito.
Ma Gadda voleva un giallo senza soluzione per sperimentazione letteraria, per attitudine, per non mischiarsi con i giallisti da quattro soldi, oppure voleva finirlo ma non l'ha finito?
Allora, io sono della prima ipotesi. Qualcuno sostiene che volesse finirlo, infatti ci sono, lui stesso più volte ha detto che doveva lavorare alla seconda parte, però si pensa che fosse un modo elegante per tenere buono il suo editore. Sappiamo quanto Gadda facesse il gioco del gatto e il topo con gli editori, a cui prometteva tanti libri che poi non riusciva o non voleva consegnare, quindi forse lo diceva così per lisciare il suo editore e i lettori. Io sono dell'idea che il giallo doveva rimanere irrisolto, e Ingravallo in questo senso è proprio la figura che lo dimostra. La teoria di Ingravallo, la sua visione della vita, è che il caos del mondo, cioè il pasticciaccio, il garbuglio, questa realtà in cui siamo immersi, è impossibile da districare. Alla fine il male e il disordine sono insuperabili. Questa è l'idea del commissario, che credo che sia l'idea di Gadda. Era impossibile svolgere il gomitolo del pasticciaccio.
Carlo Emilio Gadda è anche molto paranoico, e a proposito di un maledetto imbroglio, c'è un aneddoto molto divertente. L'avevano invitato all'anteprima del film, e le anteprime del film di solito si fanno nelle cantine dove si sono appena finiti di fare i montaggi, sono piccole salette di proiezione, e Gadda sospettò molto di questo, tanto che disse agli amici: se non torno entro qualche ora avvertite la polizia. Tanto era spaventato dall'idea di andare a vedere il suo film in una saletta.
È verissimo, lui era spaventato di tutto. Poi, per quanto riguarda Un maledetto imbroglio di Germi, lui, come dire, avalla la sceneggiatura ma non la firma. Va sul set più volte, ma Germi lo mal sopportava. Lui era in un ambiente che non era suo. A un certo punto aveva le fisse di dover cambiare i nomi dei personaggi proprio sul set. No, è meglio questo, il commendatore, cambiare di nome, eccetera. La troupe di fatto lo scherzava o lo guardava come uno strano animale. E c'è una lettera alla sorella in cui dice: guarda, se il film arriva nella città dove vive la sorella, bene, se devi venire a Milano apposta a vederlo, lascia stare, non vale la pena. Quindi non era convintissimo.
Con Luigi Mascheroni abbiamo parlato del commissario Ingravallo, Francesco detto Ciccio, da Il pasticciaccio brutto de Via Merulana di Carlo Emilio Gadda.
Never seems so near, and all my body glows with flame. The tempest struggles in the air. I'm to myself alone, I sing. It could sink me then and there. I can hear the echoes.
find one smiling face to drive the shadow from my head. I'm stranded in this nameless place, lying restless in a heavy bed. Tell me straight out, if you will, why must you torture me within? Why must you come from your hand and throw my fate to the clouds and wind? Far away in a silent land, secret thoughts are hard to bear. Remember me, you'll understand. Emotions we can never share. You traveled on me as you passed, left the coldest kiss upon my brow. Doubts and fears have gone at last. I've nothing more to tell you now. I walk by tranquil lakes and streams as each new season's dawn awaits. I lay awake at night with troubled dreams. The enemy is at the gates. Beneath the thunder of blasted trees, the words are ringing off your tongue. The ground is hard in times like these. Stars are cold, the night is young. The rocks are bleak, the trees are bare. Iron clouds go floating by. Snowflakes falling in my hair. Beneath the gray and stony sky. Sun is sinking low, the woods are dark, the town is too. They'll drag you down, they're running the show. Ain't no telling what they'll do. Tell old Bill when he comes home that anything is worth a try. Tell him that I'm not alone, and that the hour has come to do or die. All the world I would defy, let me make it plain as day. I look at you now and I sigh. How could it be any other way?
Bob Dylan, inconfondibile, titolo del brano Tell All Bill, dall'ottavo volume delle Bootleg Series.
Alice. Alice.
Io è un altro. Lo diceva Arthur Rimbaud per mettere in guardia chi fa confusione tra lo scrittore e il personaggio, tra chi dice io in un romanzo e l'autore del romanzo medesimo. Sono uno scrittore giapponese. Sta scritto sulla copertina dell'ultimo romanzo di Denis Laferrière, appena uscito da 66th and Second. Ne parliamo con Vincenzo Latronico, scrittore e traduttore, sta lavorando sul Conte di Montecristo di Alexandre Dumas e poi affronterà 1984 di George Orwell. Il suo primo romanzo, pubblicato quando non aveva ancora 25 anni, era intitolato Ginnastica e Rivoluzione. Laferrière è nato a Haiti e pensavamo che uno scrittore di Haiti trapiantato in Francia avesse già i suoi problemi di identità. Perché intitola il libro «Sono uno scrittore giapponese»?
Questa è un'ottima domanda ed è una domanda a cui lui stesso probabilmente risponderebbe svicolando, nel senso che sì, Laferrière è uno scrittore che è nato ad Haiti, che ha, se non sbaglio, ha preso la cittadinanza canadese in Quebec, quindi scrive in francese. Ed è stato, diciamo, un giovane scrittore molto controverso nella misura in cui era giovane, adesso ha più di 60 anni, scrivendo soprattutto di temi molto legati alla identità di razza e al sesso, fino ad essere stato fatto poi molto di recente, nel 2009, un cosiddetto immortale, cioè eletto a membro dell'Académie française, unico del Quebec e secondo nero dopo Cédar Senghor. Quindi insomma una posizione veramente particolare da questo punto di vista, e ovviamente la questione identitaria per lui è particolarmente più centrale, perché quello che chiunque debba presentarlo, immagino, dice è appunto scrittore di Haiti, quebecchiano, nero, all'Académie française, quindi la questione dell'identità spesso mi sa che si deve essere sentito spesso incasellato.
Il New York Times scriveva: una persona che arriva da Haiti e che si trova a essere il custode della lingua francese. Laferrière scrive molto bene, scrive anche in maniera molto provocatoria, e dichiararsi scrittore giapponese in questo libro, che si può chiamare romanzo, ma Laferrière non aveva dato l'addio al romanzo qualche anno fa?
Il punto è proprio questo. Il tema del libro, se uno ce n'è, e secondo me è evidente dal titolo Sono uno scrittore giapponese, è un rifiuto delle caselle, è un rifiuto delle identità, compresa la casella di romanzo. Quindi il libro si presenta come un reportage in prima persona di quello che gli succede dal giorno in cui decide di intitolare un libro che non ha ancora scritto Sono uno scrittore giapponese, che sono tutte questioni legate alla sua identità, che lui presenta come vere. Penso che sia ozioso chiedersi in quanta misura siano vere e in quanta no. Di sicuro alcune cose sono inventate di sana pianta e quindi rientrano nel romanzo. Ci sono dei meccanismi romanzeschi molto forti, c'è una trama, ci sono scene di sesso di gruppo, indagini, una morte misteriosa, che però lui mette in scena e poi abbandona subito per fare battute, per raccontarti cose che non c'entrano su o riflessioni sulla questione dell'identità letteraria. Quindi è un romanzo che rifiuta di essere tale, esattamente come uno scrittore di Haiti o canadese che si presenta o decide per scherzo di presentarsi come giapponese. E il libro in fondo è tutta una storia, sorta di commedia degli equivoci, che prende le mosse proprio da questa sua decisione, e quindi in parallelo alle sue riflessioni sulle questioni dell'identità nella scrittura si diffonde la voce del fatto che sta scrivendo un libro così. L'Istituto Giapponese di Cultura in Canada sente questa cosa e comincia a farlo pedinare per capire che cosa vuole scrivere del Giappone. Una rivista letteraria di moda in Giappone pubblica un finto estratto di questo libro e lui diventa uno scrittore di estremo successo in Giappone. Ci sono polemiche, e tutto questo ovviamente è una satira dell'ossessione identitaria in qualche modo, che fra l'altro il libro è del 2009 in origine, no, del 2008, e all'epoca questi temi forse cominciavano soltanto ad assumere la centralità polemica che oggi chiaramente hanno. Ci sono, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono polemiche addirittura quando un attore che non è omosessuale interpreta il ruolo di un personaggio omosessuale, quando un attore che è soltanto in parte afroamericano interpreta un ruolo afroamericano. Zadie Smith è stata criticata per questo, perché parlava di blackness pur essendo soltanto per parte di padre, se non sbaglio, di origini africane o caraibiche. E quindi adesso questo qua è un tema esplosivo, e Laferrière 10 anni prima lo ha già preso completamente per i fondelli.
Ora non si può neanche recitare in carrozzella se non si è davvero paralizzati. Queste sono state le ultime polemiche. È come se l'idea di recitazione che abbiamo avuto per tutta la vita, e che credo che sia poi l'unica idea di recitazione, che è far finta, sia venuta meno. Esattamente come nel romanzo, nella scrittura, è venuta meno l'idea di far finta, cioè di inventare. Come se la cava Le Ferrière?
In fondo tutto il libro è proprio una rivendicazione del fatto che la letteratura è innanzitutto invenzione. Che poi uno la chiami romanzo, la chiami reportage, la chiami autofiction, sono caselle che lasciano il tempo che trovano. Questo è qualcosa che sta cambiando e forse è possibile che fra 10, fra 15 anni o fra 20 anni avremo completamente introiettato l'idea che la letteratura è più testimonianza che invenzione e che quindi uno scrittore maschio non può scrivere un personaggio femmina, uno scrittore italiano non può scrivere un personaggio albanese e così via. È qualcosa che sta succedendo. Da grande amante della letteratura, ma forse anche, uno potrebbe dire policamicamente, da persona di un'altra generazione, Le Ferrière ovviamente rifiuta tutto questo e rivendica il diritto di inventare, di presentarsi come giapponese, di scrivere un libro in cui, che fra l'altro è pieno di cliché sul Giappone che lui rivendica. I suoi personaggi si chiamano Mishima, si chiamano Midori come la protagonista di Norwegian Wood, e c'è un fotografo che si chiama Haruki Murakami. Lui lo fa proprio programmaticamente, dice: scriverò un finto Giappone inventando questa presenza del Giappone nella mia vita, perché è quello che gli scrittori fanno, inventano. E ovviamente lui stesso è molto consapevole del fatto che può, fra virgolette, permettersi di fare questa cosa senza essere linciato nell'arena dell'opinione pubblica, perché comunque lui è di una cosiddetta minority e quindi può permettersi di assumere una posizione polemica nei confronti di queste cose, anche perché, e lui stesso comunque ha presente il fatto che le discriminazioni, le ingiustizie esistono, soltanto mi sembra dire che la creazione di categorie protette non è il modo per risolvere, non è una risposta a quello che è un problema intellettuale e sociale vero. Nel libro, nello stesso momento in cui prende in giro la categorizzazione di minoranze, identità razziale, identità culturale, ci sono anche delle scene in cui il personaggio che dice io, che è lui, che è quindi uno scrittore haitiano in Canada, viene discriminato e trattato con estrema violenza dalla polizia, evidentemente per il colore della sua pelle. Questo non significa che il suo è un libro in generale contro, o la sua posizione è una posizione che contraria all'antirazzismo, soltanto mi sembra che sostenga in un modo molto provocatorio e molto efficace che la soluzione non è quella della creazione di caselle sempre più piccole in cui barricarsi.
Come far l'amore con un negro senza far fatica è il primo titolo, credo, di Denis Le Ferrière. Negro nel titolo è stato un atto di coraggio da parte dell'editore. E anche in questo libro, anche in Sono uno scrittore giapponese, Vincenzo Latronico aveva accennato prima, c'è del sesso. Scritto bene o scritto male?
Ha scritto benissimo. Devo dire che penso che la grandezza letteraria di La Ferrière, oltre al fatto che, e sembra sciocco da dire così, oltre al fatto che è uno scrittore molto semplice da leggere, che fa morire dal ridere e che interpreta il proprio lavoro di scrittore come quello della riduzione della complessità. Quindi c'è sempre qualcosa di molto complesso, delle idee, degli scenari dietro a ciò che scrive, ma la lettura è sempre estremamente facile e immediata. Questo libro, Sono uno scrittore giapponese, si apre con un riferimento a Kurt Vonnegut, che secondo me è un altro grande scrittore che ha fatto esattamente questa cosa programmaticamente. Uno dei suoi libri di maggior successo, anche perché è stato tratto un film, se non sbaglio, era con Catherine Deneuve, no?
Charlotte Rampling.
Con Charlotte Rampling, certo. Il film si intitolava Verso il Sud, il libro in origine, dal titolo secondo me più potente, si intitolava La chair du maître, la carne del padrone. Erano vari racconti ambientati intorno ad un gruppo di amici ad Haiti che alternavano una grande promiscuità sessuale fra di loro con un mestiere, fra virgolette, che era quello di sedurre e avere relazioni con ricche, anziane, turiste occidentali che venivano lì per rimorchiare i ragazzi in spiaggia. E quindi il libro era in grande misura una giusta posizione di scene di sesso, alcune imbarazzanti o ridicole, altre estremamente, estremamente calde, ed è proprio un registro che gli viene davvero bene.
Era Vincenzo Latronico. Sono uno scrittore giapponese di Denis Le Ferrière, esce da 66th and Second. Alice finisce qui. Le pillole di Alice andranno in onda tutta la settimana prossima. Per la puntata intera c'è il podcast. Ci lasciamo con un brano dalla colonna sonora di Indiana Jones e Il mistero del teschio di cristallo, da un album che celebra la collaborazione tra Steven Spielberg e il compositore John Williams.